pare che siamo tutti d'accordo sul fatto che le norme sono importanti, ma il modo in cui le attuiamo è ancora più importante. E a questo riguardo vorrei riprendere il tema che è venuto fuori più volte del reclutamento. La norma della Costituzione che dice che bisogna che si accede per concorso è una norma che è una delle norme più importanti per il nostro sistema del pubblico impiego, ma la Costituzione non dice che nel 2015 dobbiamo fare i concorsi come si facevano un secolo fa. Ecco, anche un'altra cosa su cui mi sembra che siamo tutti d'accordo è che dobbiamo modernizzare il modo in cui facciamo il reclutamento. Forse su questo stimolerei Michele Camisasca.
Grazie. Certamente questo è uno degli spunti più interessanti che sono contenuti nei principi della legge delega. Poi riserverò un minuto per una risposta sull'ARPA della Lombardia alla provocazione di Giustiniani, ma lo lascio proprio alla fine. Uno degli spunti ambiziosi che la legge delega pone, e anche quindi per rispondere alla domanda se è necessaria un'altra riforma, la risposta è non lo so, ma i principi che ci sono in questa legge delega sono, almeno alcuni di essi, così ambiziosi da pretendere che non si manchi l'occasione di provare a risolverli. Certamente questo della selezione, e io voglio dire anche del rapporto che c'è tra il mondo pubblico e il mondo privato, e quindi tra questa possibilità di selezionare in forza di una contaminazione positiva dirigenti che hanno la radice nel ruolo pubblico e dirigenti che invece vengono da esperienze del mondo privato. L'ha detto benissimo Mauro prima, però se voi soltanto guardate il panel di questo tavolo troverete appunto dei dirigenti che hanno fatto un concorso pubblico e che hanno fatto esperienze anche nel privato, dirigenti che lavorano per il pubblico ma che non hanno mai fatto un concorso pubblico e hanno fatto esperienze nel privato, e che io credo siano la dimostrazione che la pubblica amministrazione ha solo da guadagnare in questo positiva commistione. Però il tema, e questo è uno dei principi comunque nella delega, della revisione, riforma dell'articolo 19,6 del 165, ma di tutto l'articolo 19, però è uno di quelli che non possiamo perdere come occasione, perché se noi guardiamo anche solo la giurisprudenza del 2015 della Corte Costituzionale, del Tar Lazio piuttosto che del Tar Umbria, della Corte dei Conti, sezione autonomia, cioè, su che cosa sia nel paese la possibilità di entrare e uscire dalla pubblica amministrazione essendo o non essendo di ruolo, e non ne veniamo a capo. Allora la riforma deve provare a mettere una parola chiara su questo punto, certamente quindi anche riformando i processi di selezione, ma spiegandoci come si fa a portare, garantendo trasparenza, equità, eccetera eccetera, un bravo grande manager dal privato al pubblico. Perché se il ruolo unico entra, io poi cosa faccio? Do la possibilità a tutti i 23.000 inseriti, a parte che sono tre i ruoli unici, no? Perché così si dice, no? Quello dello Stato, quello delle regioni, quello degli enti locali. Io devo dare la possibilità a tutti di essere selezionati in forza di una... e magari metterli a confronto con quelli di categoria D che sono già nel ruolo e che forse potenzialmente potrebbero fare i dirigenti interni. Attenzione agli eccessi. Allora, però questo è un tema ambizioso su cui dobbiamo chiedere che i decreti legislativi dicano una parola chiara. Toccherei un secondo aspetto che però viene da un altro principio contenuto nella delega, e cioè questa ambizione di parlare di dirigente della Repubblica, di dirigente dello Stato. Allora se è così, allora anche il datore di lavoro è uno, lo Stato, la Repubblica, la Nazione, quello che, come lo vogliamo chiamare. Però se è così, se altrettanto è così, allora non ci si può concepire, è stato bello uno degli interventi che mi ha preceduto, dicendo la pubblica amministrazione è tante pubbliche amministrazioni. Questo è verissimo, e i territori e le amministrazioni locali ci sono perché sono espressione del territorio. Però dobbiamo provare a fare lo sforzo di condividere delle regole a monte, come datore di lavoro unico. Noi metà del nostro tempo così lo risparmiamo a discutere davanti ai tribunali più vari se delle norme concepite e studiate a Roma si possono applicare e o interpretare e o evitare e o eludere nel livello territoriale. Allora, mettiamoci d'accordo, facciamo uno sforzo prima per capire se la commissione unica, che è uno dei principi, deve essere più componente statale, anche se si occupa delle regioni. Chiariamocelo prima, e così non andremo a fare contenzioso per capire chi si deve occupare di cosa. O sui direttori generali della sanità, nella delega c'è un principio molto forte, anche qui chiariamo prima che cosa vuol dire questo albo unico, perché diversamente apriamo un'altra stagione di conflitto o di tentativo di tirare delle norme, che però, se vale il punto iniziale, non ha senso. Perché se la dirigenza è unica, il datore di lavoro è unico, e come possiamo pensare di perdere il tempo prezioso per discutere sull'applicazione delle norme tra datori di lavoro? Terzo passaggio, volevo lanciarlo e poi vado sulla risposta di ARPA, proprio sul tema del ruolo unico e della fascia unica. Allora, se ruolo unico e fascia unica vogliono aiutare la mobilità, vogliono aiutare anche a mettersi in discussione, vogliono aiutare a non avere garantito l'incarico se non per un certo tempo, allora questo è un principio straordinario e che va perseguito e che va fino in fondo portato è reso operativo. Attenzione che la fascia unica nel mondo delle regioni c'è da sempre, e non dimentichiamoci che, secondo aspetto, comunque già adesso è possibile una mobilità e una permeabilità tra questi mondi. È bello questo tavolo, ma è bella anche la platea dove ci sono colleghi che oggi lavorano per le regioni e che sono dirigenti dello Stato e non sono dimessi da dirigente dello Stato, semplicemente stanno facendo un'esperienza diversa e stanno portando un valore e stanno comprendendo quanto è diversa la pubblica amministrazione fuori dal raccordo anulare. E Mauro Bonaretti è la testimonianza che si può dirigere un comune importante e venire a Roma e fare delle cose per la pubblica amministrazione centrale. E non parlo dell'amico Renato Botti, che tante battaglie ci ha visto insieme. Allora, attenzione che anche la fascia unica ha dei limiti, perché poi quando uno non ha lo status di dirigente di prima fascia deve cercare in ogni modo di mantenere l'incarico importante, perché senza quello, senza l'incarico apicale, tu rischi di perdere 50, 60, 100 mila euro di stipendio all'anno, e allora devi fare il cimitero degli elefanti per garantire che fino alla pensione venga mantenuto lo stesso tipo di incarico. Attenzione anche ai rischi della fascia unica, ma su questo credo che avremo tempo per dibattere. Chiudo con una risposta al provocatore iniziale. Io sono delle volte terrorizzato dalla responsabilità che hanno i giornalisti quando danno alcune informazioni. Perché da una parte sono ovviamente una grande provocazione e un grande stimolo per tutti noi a non dare mai niente per scontato, e anzi credo che per tanti di noi l'esperienza di aprire la rassegna stampa tutte le mattine sia simile a quella di quando si va a vedere la pagella di fine anno, i tabelloni, no? Cioè, perché vediamo se per caso c'è un attacco che mi va a toccare. Però sul tema dell'ARPA e qua lo dico, rispondo con una provocazione dicendo, con un appello, chiariamo bene sempre i termini del problema. Perché? Il dirigente che si è occupato dei 7 decibel dell'orrido di Bellano, bellissimo posto, uno dei più bei posti della Lombardia, probabilmente è un cretino. E quindi l'ARPA, con i suoi strumenti, avrà la possibilità di, e io ho chiesto, ho preteso, di arrivare però fino in fondo, e non solo con le archiviazioni. Però che quello è un cretino, resta un cretino. E non è che noi ci diciamo che non è... Però non si può dire che ARPA, addirittura 150 dirigenti per 10 milioni di cittadini, voi sapete, tutti voi sapete cosa fa l'ARPA e di quante cose si occupa. E allora dobbiamo anche dire che i 150 dirigenti di ARPA vengono, perché così diamo l'informazione complessa, dagli ex PMIP e quindi sono dirigenti del compatto sanitario, cioè dirigenti che prendono metà della metà di un dirigente medio di altri enti locali. Perché questa è la composizione dell'organico dell'ARPA della Lombardia. Allora dire 150 dirigenti sono tanti o pochi, contestualizziamolo. Ma questo era solo per dovere di replica, anche se poi il collega dice no, non è così, ma casomai riprendiamo e vi ringrazio.